la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
5 minuti dopo le 8 di oggi, venerdì 21 marzo, la nostra newsline apre le finestre a questo primo giorno di primavera che vede un arrivo di perturbazione. Vogliamo farci dire tutto dal LAMA, c'è grande attesa e monitoraggio naturalmente alla luce di quanto successo una settimana fa. Giulio Betti quest'oggi dal LAMA, buongiorno.
Sì, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Cosa possiamo dire allora per oggi e naturalmente per il weekend e ancora per l'inizio della settimana, perché sappiamo essere una perturbazione, diciamo, che si spalmerà nei prossimi giorni?
Allora sì, esatto, cominciamo dalla giornata. Oggi c'è poco da dire, in realtà il cielo si presenta coperto ma non sono previste piogge significative sulla Toscana, se non qualche debole precipitazione potrà interessare nella seconda parte della giornata i settori di nord-ovest, ma sul Fiorentino ecco non sono attese piogge. Mentre per quanto riguarda domani, la perturbazione entrerà nel vivo, porterà precipitazioni diffuse, soprattutto sulle province settentrionali e nord-occidentali, coinvolgendo anche la parte, direi, settentrionale della provincia di Firenze, quindi tornerà a piovere sulle zone dove è piovuto molto nelle scorse settimane, sebbene sembra che il grosso delle piogge sia un pochino più a nord, ma al di là di questi spostamenti abbastanza piccoli rispetto a una regione appunto come la Toscana, io invito, viste le precipitazioni attese per domani, a seguire appunto gli aggiornamenti meteo e soprattutto le allerta che verranno emesse, in quanto questa perturbazione è una perturbazione di per sé normale per il periodo, tuttavia visto il pregresso, certo, appunto, come avevi giustamente puntualizzato, il terreno, abbiamo avuto molte criticità sul territorio, quindi precipitazioni anche consistenti ma legate a una situazione, diciamo, canonica per quello che potrebbe essere la primavera, ecco, vanno prese con molta con attenzione.
Al momento, Betti, comunque per le prossime ore non ci sono allerte diramate ancora?
No, allora diciamo che per oggi non ci sarà alcuna allerta perché le condizioni meteo appunto rimangono stabili, mentre verrà diramata il prima possibile, ovviamente in concerto con i colleghi di Pisa, Protezione Civile, l'allertamento per quanto riguarda la giornata di domani. Ora il livello ovviamente va deciso con soprattutto direi considerando le condizioni del terreno, quindi questo è appannaggio soprattutto della parte idrologica del servizio, ma insomma entro mattinata avremo tutte le informazioni.
E allora, dicevamo, questo weekend poi come sarà nel complesso, con uno sguardo al fine settimana, in una situazione comunque che presuppone un monitoraggio, un aggiornamento anche sulle nostre frequenze costante dell'evoluzione, nei nostri prossimi spazi informativi ne daremo conto.
Dunque, domenica ancora piogge in nottata che tenderanno però poi a esaurirsi. Nel complesso sarà una giornata di pausa, diciamo, perché le precipitazioni in mattinata e nel pomeriggio risulteranno più intermittenti, potranno esserci dei rovesci, ma diciamo che a differenza di sabato saranno piogge sparse, e questo è un elemento che fa molta differenza tra avere piogge diffuse che insistono su determinate zone. La settimana invece proseguirà l'insegna ancora dell'instabilità, ci sarà un'alternanza di perturbazioni, in particolare un nuovo impulso perturbato e atteso nella giornata di lunedì, tra lunedì e martedì. Successivamente le correnti potrebbero disporsi da quadranti settentrionali favorendo una pausa in questa fase di maltempo, ma ripeto, le condizioni per la prossima settimana sono ancora un pochino incerte. Intanto portiamo a casa le due nuovi pulsi perturbati per di lunedì e martedì, la cui entità comunque è ancora da valutare.
Grazie davvero a Giulio Betti, al lavoro del LAMA. Breve pausa e poi torniamo con voi.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo, e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it/banner Indonesia.
Lo Yacht Club Livorno organizza due corsi di vela. Il primo forma persone che in barca non sanno dove mettere le mani. Con il secondo si conduce in autonomia. Durata dei corsi 3 weekend, dal venerdì sera alla domenica a pranzo. Lezioni teoriche, 2 uscite in mare, 2 cene e un pranzo. Visita di Livorno è un incontro con donne e uomini di mare con storie da raccontare. Impara la vela, ti aspettiamo in marzo-aprile a Livorno. Info ycl.it, scuolavela@ycl.it. Sconto per i soci della Controradio Club. Per attivarlo scrivi a club@controradio.it. Ultimi posti disponibili. Inizio corso venerdì 28 marzo.
Festa dei Camminanti 2025. Condividere la terra, la metamorfosi dai margini. Da venerdì 28 a domenica 30 marzo, 3 giorni con 67 eventi tra camminate, performance teatrali, mostre, laboratori per grandi e piccini. E ancora, concerti, riflessioni in cammino e momenti conviviali a Vico Pisano e nelle vicine Bientina, Calci, Buti, Calcinaia e San Giuliano. Festa dei Camminanti. Partire dai margini per condividere la terra. Info e programma dettagliato. Camminanti.it e info@camminanti.it.
Controradio.
Alle 8 e 12 minuti, le principali notizie di oggi sono 3 le tematiche che possiamo riassumere: l'evoluzione dell'inchiesta per quanto riguarda la strage al deposito di Calenzano, in base a quanto emerso e diffuso dal procuratore di Prato Tescaroli e dagli avvisi di garanzia che sono stati inviati, e poi c'è la questione del maltempo, in particolar modo concentrata rispetto ai danni dell'ondata del 14 marzo sul Mugello e i cantieri, la cantierizzazione della tranvia. Ma andiamo con ordine. La fotonotizia della Nazione: patto speciale per il Mugello, Faentina KO, raffica di frane, smottamenti e ancora intere famiglie isolate. Stiamo parlando di una situazione che si protrae da venerdì scorso. Il sopralluogo del governatore Giani: morfologia cambiata per sempre, servono fondi prioritari. Vi anticipiamo poi che faremo il punto su quanto successo nel podcast di questo fine settimana. Cosa è successo? Giusto appunto il titolo del podcast che settimanalmente vi proponiamo nel weekend a cura di Raffaele Palumbo, e che avrà le conseguenze di un evento disastroso, quello che è accaduto e che ha colpito la nostra regione rispetto agli avvenimenti alluvionali in questi giorni. Poi ve ne daremo conto e vi daremo un'anticipazione in onda con Raffaele Palumbo nella nostra newsline questa mattina. Dicevamo però, strage al deposito di Calenzano, il virgolettato d'apertura della Repubblica: ci fu detto di togliere quel pezzo. Le testimonianze di operai e tecnici sentiti dai PM di Prato. Così l'inchiesta sul disastro è arrivata ai 9 indagati. La compagna di una delle 9 vittime dice: era l'ultima trasferta. Dal Corriere di taglio alto: Calenzano, dopo la strage la disillusione, addio deposito Eni, la politica parla anche con parole ribadite dal presidente della regione Giani rispetto al futuro di quell'area dove insiste lo stabilimento a Calenzano, e che vengono commentate anche dallo stesso primo cittadino Carovani. Sentiamo dunque prima il governatore e poi il sindaco di Calenzano ai microfoni di Domenico Guarino.
La mia posizione, come vi avevo preannunciato, voleva prima ascoltare l'esito di questa prima fase delle indagini, e vedendo quello che poi stamani voi in generale media riportano delle dichiarazioni del procuratore Tescaroli, persona di assoluta autorevolezza, che pondera bene sempre le cose che dice e di cui ho fiducia anche per il modo con cui opera, io ritengo che l'ENI lì a Calenzano non ci debba più stare.
Guardo al tema del futuro del deposito, fa molto piacere che da parte del Presidente ci sia stato alcune parole chiare in questo senso, che vanno nella direzione a noi auspicata, e mi sembra anche l'impegno poi di convocare il tavolo di confronto tra Comune, Regione e ENI sia ormai sistema imminente. Quindi da questo punto di vista esprimo anche soddisfazione per questa presa di posizione del Presidente. Quindi noi siamo in attesa che si possa partire con questo confronto alla luce anche di quelle che sono le prime risultanze delle indagini, che evidenziano le problematicità soprattutto dell'attività di manutenzione in contemporanea con l'esercizio del carico del carburanti sulle autobus. Credo ci sia una responsabilità importante anche da un punto di vista morale di Eni, che deve da questo punto di vista rendere conto anche alla cittadinanza e nonché alle famiglie e ai parenti delle vittime. C'è un'attivazione abbastanza importante da parte di Eni, delle perizie e quindi delle prime liquidazioni, insomma, che sono già ormai un numero abbastanza importante. Quindi questa solerzia di Eni da questo punto di vista risponde anche a un nostro invito che avevamo fatto, e siamo perché si possa fare un hub delle rinnovabili. Non so quanto in quel contesto possa essere compatibile il parco eolico, soprattutto su quella è la risorsa del vento, e lì non necessariamente ha le potenzialità adeguate per poter avere una redditività e una resa adeguata. Quando parliamo di hub delle rinnovabili, noi pensiamo quindi non soltanto un qualcosa di un impianto fine a se stesso, ma anche qualcosa che possa insieme all'impianto dare possibilità di lavoro e di sviluppo al territorio.
Fotonotizia dal Corriere Fiorentino: il flash mob che è avvenuto ieri pomeriggio partecipatissimo in Oltrarno, folla in santo spirito contro la RSA, ma nessuno del Partito Democratico. Leggiamo: circa 250 scesi in piazza Santo Spirito contro la realizzazione della maxi casa di riposo nell'antico convento degli Agostiniani, insieme ai religiosi tanti cittadini, politici, il Comitato Salviamo Firenze e i bianchi del calcio storico. E anche la vicepresidente della regione Stefania Saccardi, il grande assente è stato invece il Partito Democratico di Palazzo Vecchio. Quest'oggi invece si terrà il convegno promosso dai padri agostiniani nel pomeriggio, proprio in proseguimento, diciamo, rispetto alla fase della mobilitazione che sta vedendo la partecipazione sia dei comitati ma anche la mobilitazione dell'ordine religioso sul futuro e sul progetto che riguarda l'ex caserma Ferrucci. Trame e cantieri la fase più dura, poi da stasera, come dicevamo, iniziano i lavori su Viale Matteotti, carreggiata ristretta e niente sosta, rischio caos, ruspe, operai in azione per almeno 16 mesi. Ieri c'è stato un sopralluogo dell'amministrazione, tutti i particolari su controradio.it.
Anybody, I know they to pass myself, I just want it. And not be everybody worship money, I know they show myself, I just want it. I say shit, you day your day, but I did my day. Money, and they just
Alle 8:20 ci chiedono al nostro numero WhatsApp 342-8104-111 dove si può firmare, perché a sostegno della mobilitazione per quanto riguarda la difesa dell'ex caserma Ferrucci da speculazioni, le mobilitazioni del comitato Salviamo Firenze per Viverci e dei padri agostiniani, c'è una petizione che è stata diffusa, resa nota, che può essere sostenuta. Ci chiedono dove è possibile andare a firmare. Sicuramente in Basilica, è già insomma la cosa di per sé è insolita, no? Rispetto alla mobilitazione, ma poi ci stiamo informando anche se ci sono canali online per poter sostenere questa iniziativa. Di sicuro c'è stata una petizione che ha riscosso migliaia di firme, ha avuto anche un seguito fisico con una partecipazione di centinaia di persone il 9 marzo scorso. Stiamo parlando del sostegno a Marco il libraio delle cure e alla richiesta di annullamento della sanzione a lui comminata contestualmente allo sgombero dal sottopasso delle cure, al sequestro dei 150 libri. È arrivata ieri una buona notizia, grazie anche, possiamo dirlo sicuramente, alla mobilitazione portata avanti prioritariamente dalla redazione del giornale dei Senza Fissa Dimora, storico giornale fiorentino Fuori Binario. Salutiamo il direttore Cristiano Lucchi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Riassumiamo un attimo questa storia. Marco lo conosciamo, lo conoscono i nostri ascoltatori, siamo venuti a fare dirette proprio dalle cure, ma è una vicenda che può essere davvero di spunto per una strategia, un cambiamento nuovo di approccio rispetto ai concetti di sicurezza e di degrado.
Ma assolutamente, io credo che questa la vicenda di Marco sia semplificativa della discussione in atto in città fra sicurezza securitaria, polizia e sicurezza sociale, cioè rispetto dei diritti delle persone e il sentirsi sicuri di poter dormire la notte da qualche parte, poter attraversare un sottopassaggio in sicurezza perché non trovi nessuno con un materasso all'interno. Cioè è una storia che racconta come la città, se mette la testa sulle questioni e non agisce solo di pancia, può trovare delle soluzioni. E la vicenda di Marco è esemplificativa, perché Marco è una persona senza dimora, non fiorentina, che si ritrova a fare qualche soldo vendendo libri nel sottopassaggio delle cure, e per questo viene vista dal comune, dagli operatori di strada, che con Marco fanno un progetto di inclusione sociale che prevede proprio la vendita dei libri. Ma allo stesso tempo il comune, con il reparto antidegrado, sequestra 155 libri a Marco e gli commina una multa da 5.000 euro. Quindi sembra che la mano destra, anzi la mano sinistra, non sappia dove fa la mano destra. E questo alla fine il Palazzo Vecchio è stato un cortocircuito, e ieri è stato molto bello vedere ritirata sulla nostra richiesta, ma non solo, la petizione ha raggiunto 37.000 firme, vedere ritirare la multa e dicendo su Marco c'è un progetto sociale, Marco in qualche modo va sostenuto, e quindi abbiamo ritenuto opportuno togliere la multa. Ecco, vedere che il comune fa un passo indietro, ammette il proprio errore, secondo me fa bene alla politica, perché qui mi permetto di ampliare un po' il ragionamento. Se le persone escono di casa, abbandonano attimo il divano, le serie Netflix e iniziano a fare politica attiva, iniziano a mettere i loro corpi a disposizione del dibattito pubblico, firmando la petizione, scendendo in piazza, come è successo anche ieri a Santo Spirito, la politica è costretta ad ascoltare. E allora, se penso ai venti di guerra che ci sono in questo momento, se penso ai diritti dei migranti che affogano nel nostro mare, se penso alle milizie libiche pagate le nostre tasse imposte, se penso a tutto ciò che non funziona in questo mondo e ritorno al protagonismo di noi cittadini semplici, penso che abbiamo delle speranze per cambiare questa società.
E allora appigliamoci a queste speranze, anzi sosteniamole. Colgo l'occasione, Cristiano, per ricordare un appuntamento su cui andremo in diretta questa sera a Firenze di Cenò al Riarmo alle 18, piazza Sant'Ambrogio, presidio del coordinamento fiorentino contro il Riarmo. Dicevamo delle mobilitazioni in Santo Spirito, ma vorrei tornare sulla questione di Marco. Non non tanto appunto perché davvero c'era stata una mobilitazione che è stata palpabile umanamente a livello digitale con la petizione e che fortunatamente ha portato a un cambiamento di rotta in un contesto, come dicevi, di contraddizione, di cortocircuito, no? Che si era creato ed era una schizofrenia pericolosa per una gestione, un impegno dell'amministrazione che si stava avviando verso un sostegno sociale di Marco, ma come di altre persone in quella condizione di fragilità, e dall'altro questo atto dovuto da parte degli organi competenti. Ecco, è intervenuto ieri anche il Comune, che ha specificato come sia stata effettuata un'analisi che ha tenuto conto della situazione della persona multata, caratterizzata da una fragilità tale da non potergli far comprendere l'illegalità del proprio comportamento. È un passaggio importante, si apre uno scenario diverso anche, cioè non è solamente un riconoscimento di un errore, forse è qualcosa di più in un percorso che vede però una partecipazione dei cittadini che ha fatto davvero da pungolo.
Sì, però se mi permetti, io credo che quel contesto lì il Comune lo conoscesse prima di fare la multa, cioè non serviva l'indagine post. Perché proprio perché dal settembre scorso, anzi da prima, ma dal settembre scorso c'è una delibera a sostegno di Marco per poter permettere a lui di vendere i libri. Quindi davvero c'è stata una dissonanza, come l'ha chiamata l'avvocato difensore di Marco, che ha fatto il ricorso agli uffici comunali. E ieri insomma, è venuta fuori in maniera netta e come dici sei forse anche costruttiva. Io ricordo però che il 9 marzo noi abbiamo invitato la sindaca Funaro, l'assessore Povese eccetera, ma non sono venuti, potevano venire lì e dire quello che poi hanno fatto ieri, perché la storia di Marco era già nota addirittura sui telegiornali nazionali, insomma era questa indagine supplesiva fatta dopo la multa, il Comune l'aveva già nei propri cassetti. Questo è stato il cortocircuito, però hanno riconosciuto il proprio errore e Marco ora non dovrà più pagare 25.000 euro e andiamo avanti.
Andiamo avanti in un percorso che se prendo a riferimento la mobilitazione contro le Ikebox, che poi è molto di più, lo sappiamo e lo raccontiamo, che ha portato comunque a una certa presa di posizione di intervento anche tramite delibere e rimozioni da parte dell'amministrazione. Questa vicenda, la vicenda di Santo Spirito, in cui al momento il Comune si dice disponibile, si chiedono in realtà progetti e un interventismo in termini anche di interlocuzione con il Ministero, però ecco, dal basso stanno arrivando dei segnali che anche in maniera un po' non come diretta conseguenza però portano a qualche risultato.
Ma io credo che i fiorentini si siano un po' rotti le scatole di vedere amministrata la città come un condominio, dove ci sono le tabelle millesimali, dove c'è una rigidità assurda sulle varie questioni, e i fiorentini si sono tornati a fare politica attiva e la fanno fuori dai partiti, perché i partiti non esistono più, non esistono più i mitici corpi intermedi. Allora, ripeto, si esce di casa col proprio corpo e si cerca di cambiare le cose, e questo io credo sia una cosa molto positiva, perché può portare anche alla ricostituzione di organizzazioni, di movimenti che possono avere la capacità di cambiare le cose. Credo sia un po' finita l'epoca in cui il politico viene eletto ogni 5 anni e poi può fare quello che cavolo vuole senza nessun problema.
Messaggio importante, allora, messaggio importante che si sta costruendo, siamo davvero in conclusione, la storia di Marco e non solo farà parte del prossimo numero di Fuori Binario.
Sì, noi diamo conto dell'assemblea, tra l'altro un numero speciale di 20 pagine, diamo conto degli interventi in assemblea e in copertina c'è lui. Però se mi permetti, al di là di Fuori Binario, che tutti possono trovare nelle strade di Firenze da questi giorni, il successo dell'esperienza di Marco ha fatto sì che ora ci siano migliaia di libri, e io chiedo al Comune, ma tutti questi migliaia di libri, invece sono richiusi dentro una stanza, possono servire ad altri senza dimora per duplicare, triplicare, quintuplicare il progetto di Marco con altre persone? Mi piacerebbe arrivasse una risposta, perché in questo momento tutti quei libri della generosità dei fiorentini sono chiusi in una stanza.
Rilanciamo da queste frequenze questa tua proposta, che speriamo venga raccolta, e grazie a Cristiano Lucchi, direttore di Fuori Binario. Sono le 8:30 minuti, siamo davvero a ridosso del GR di Popolare Network, subito dopo torniamo anche con Raffaele Palumbo per anticiparvi i contenuti di Cosa è successo, il nostro podcast.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
L'Egitto è pronto ad approvare l'evacuazione temporanea di 500.000 di abitanti di Gaza verso una città nel nord del Sinai nel periodo della ricostruzione della striscia. Lo avrebbe dichiarato il presidente egiziano Al-Sisi durante gli incontri dei leader arabi nelle ultime settimane in Arabia Saudita e Qatar. A rivelarlo è il quotidiano libanese Al-Akbar, vicino ad Hezbollah. Al momento non ci sono conferme ufficiali. Per il Cairo si tratterebbe di un deciso cambio di posizione dopo che nelle scorse settimane tutti i paesi della Lega Araba si sono opposti allo sfollamento forzato dei palestinesi dalla striscia, previsto anche dal piano di Donald Trump. Intanto a Gaza è stata bombardata per la quarta notte consecutiva. L'aviazione israeliana ha colpito Gaza City a nord e Rafah e Khan Yunis a sud. Dalla rottura del cessate il fuoco poco più di 3 giorni fa si contano almeno 600 vittime in tutta l'enclave.
E le operazioni israeliane continuano anche in Cisgiordania, dove nella notte i militari hanno effettuato raid a Nablus, Jenin e Tulkarem. E intanto in Israele, al termine di una lunga seduta notturna, il governo ha votato per rimuovere dal suo incarico il capo dello Shin Bet, Ronan Bar. Il suo licenziamento è tra i motivi della protesta che sta portando in piazza decine di migliaia di israeliani. I manifestanti chiedono le dimissioni di Netanyahu, lo stop ai bombardamenti e il ritorno degli ostaggi ancora in mano ad Hamas.
Sono oltre 1.300 i voli già cancellati oggi all'aeroporto londinese di Heathrow dopo l'incendio scoppiato nella notte in una centralina elettrica. Centinaia di voli sono stati invece dirottati su altre destinazioni. Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, ha anche provocato un vasto blackout che ha coinvolto più di 16.000 abitazioni nella zona. L'aeroporto, il più importante della Gran Bretagna e uno degli hub più trafficati al mondo, resterà chiuso fino alla mezzanotte e secondo le previsioni si registreranno disagi a livello internazionale per tutto il fine settimana.
L'Europa conferma il piano di sostegno all'Ucraina, ma il pieno sostegno all'Ucraina, ma si divide su come finanziare il piano di riarmo. Ieri sera si è concluso così il Consiglio europeo. I capi di Stato e di Governo dei 27 hanno dato il via libera al testo che chiede solide e credibili garanzie di sicurezza per Kiev, aggirando il veto dell'Ungheria, ma senza alcun riferimento al piano dell'alta rappresentante per la politica estera europea Kallas sui 40 miliardi di euro in aiuti militari. Nel testo è presente solo un generico richiamo all'iniziativa volontaria dei singoli paesi per fornire munizioni a Kiev sul riarmo e la difesa comune, tranne la Germania. Nessuno dei paesi europei vuole fare debito né con la clausola di salvaguardia nazionale né con lo strumento europeo di 150 miliardi in prestiti, dunque tutto rinviato a giugno dopo il vertice NATO.
Oggi 21 marzo è la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Le iniziative principali organizzate da Libera e Avviso Pubblico quest'anno si svolgeranno a Trapani, la città siciliana dove per anni si è nascosto il boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Proprio per le vie di Trapani questa mattina sfilerà il corteo nazionale, poi come ogni anno ci sarà la lettura di tutti i nomi delle vittime di mafia con l'intervento finale dal palco di Don Ciotti.
Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Stai ascoltando Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A11 in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e Tibio per la 1. Sulla Fibili in direzione Mare, 3 km di coda per un veicolo in fiamme tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Rallentamenti per viabilità esterna che non riceve in direzione Firenze tra Lastra e Firenze Scandicci. Ricordiamo che oggi è in vigore uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale. Il servizio è garantito nella fascia dalle 12.30 alle 14.30. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Mixité, la rassegna musicale che abbraccia i linguaggi e le sonorità di tutto il mondo. Da New York a Medellin, da Timisoara a Seul, passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia e Italia. 13 concerti da marzo a maggio al Parc di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 23 marzo alle 19 e alle 20.30 il concerto al buio di Teo Teardo. Per la prima volta in Toscana il progetto del compositore e sound designer tra i più originali sul panorama europeo, che immerge il pubblico in 50 minuti di musica e oscurità. Info toscanaproduzionemusica.it. Mondo Divino. Sta per uscire il nuovo disco di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto. Sabato 5 aprile alle 21.30 al Teatro di Fiesole. Unica tappa toscana.
È un mondo difficile.
Biglietti a partire da 15 euro su Ticket One. Concerto consigliatissimo.
Ecomuseo della Montagna Pistoiese presenta In di Montagna, la rassegna dedicata al cinema di montagna in montagna. A Gavinana, Pistoia, 3 proiezioni a Palazzo Achilli con gli autori, ad ingresso gratuito. Domenica 23 marzo, Lupo 1 di Bruno Bos e Ivan Mazzon, in collaborazione con Trento Film Festival, docufilm dedicato a uno dei più innovativi e pioneristici progetti di monitoraggio e gestione del lupo sul massiccio del Monte Grappa. Segui un dibattito con il dottor Duccio Bersi, tecnico faunistico. Alle 16, info ecomuseopt.it.
I dati non mentono. La Toscana ha il più alto tasso di inserimento lavorativo successivo al tirocinio, 67%. Ma non basta, Regione Toscana vuole fare di più. Aumenta il rimborso al tirocinante e sale anche il contributo all'azienda ospitante o ad altra impresa a seguito dell'assunzione. Per info arti.toscana.it, giovanisi.it. Il progetto rientra nel piano di potenziamento dei centri per l'impiego cofinanziato dal PNRR.
Controradio.
Alle 8.40 in punto la linea torna negli studi di Controradio. Do il buongiorno anche a Raffaele Palumbo.
Buongiorno, ben trovata.
Siamo all'appuntamento con l'anticipazione, Raffaele, di Cosa è successo, questo podcast settimanale che davvero è diventato un'occasione di approfondimento e di analisi sui fatti che avvengono, la cronaca, ma non solo del territorio, in questo caso però al territorio dedicato un grande spazio e non poteva essere altrimenti.
Eh sì, purtroppo è così e purtroppo l'abbiamo fatto spesso in questi mesi e in questi anni, perché stiamo parlando
della sesta alluvione in 18 mesi in Toscana, per cui stiamo parlando di una questione dove l'eccezionale diventa purtroppo la nuova normalità. Si parla in queste ore di un nuovo piano per il Mugello, l'Empolese è stato molto colpito, così come Sesto, quindi anche in realtà in qualche modo sfuggite fino a questo momento al ripetersi delle conseguenze di un evento disastroso. Questo è il titolo del podcast, il riferimento naturalmente è alla rottura del clima e al prezzo che stiamo pagando, e anche ad una riflessione per quello che riguarda da una parte i territori indubbiamente, dall'altra parte appunto un clima che ci riserva questi eventi sempre più gravi e sempre più ridotti nel tempo. Per cui abbiamo fatto un racconto, le voci raccolte da Andrea Montigiani in questi giorni in cui abbiamo veramente battuto i territori che sono stati falcidiati dal maltempo di esattamente una settimana fa, e le voci di alcuni esperti, da Nicola Casaglia, Erasmo D'Angelis, Arenio Paris, insomma esperti idrogeologici, di rischio idrogeologico e di quello che riguarda appunto la manutenzione del territorio e i cambiamenti cosiddetti climatici. Il podcast tra poco diremo a che ora va in onda e dove è possibile trovarlo, ma nel frattempo possiamo ascoltarne un breve estratto.
Non era mai successo, però qualche campanello d'allarme, diciamo che un anno e mezzo fa forse ce l'aveva anche dato, e era opportuno aprire gli occhi a
tutti. Un merciante ci sono sulla linea, ha preso subito noi, siamo stati quelli un po' più colpiti rispetto agli altri, e nulla, e sono stati attimi drammatici più che altro per la metitolare e la dipendente che era rimasta dentro, e sono riusciti a scappare in qualche modo. Sono riusciti a rifugiarsi all'interno del palazzo, ma già l'acqua era alta, già c'era l'acqua a un metro.
Il 14 marzo del 2025 la Toscana è stata colpita da un evento meteorologico estremamente critico, con precipitazioni intense e persistenti che hanno interessato principalmente le province di Firenze, Empoli, Pisa, Prato e Livorno. Questo evento ha causato una delle più gravi alluvioni nella regione negli ultimi anni, la sesta in soli 18 mesi. La convergenza tra i venti di Scirocco e Libeccio, il terreno già saturo a causa delle abbondanti piogge dei mesi precedenti, numerosi centri abitati colpiti da allagamento, Sesto Fiorentino, dove il torrente Rimaggio è esondato, Empoli, dove il fiume Orme ha rotto un argine, e poi il Mugello, e poi altre zone già falcidiate da eventi simili. Si parla di un centinaio di milioni di euro di danni, con 156 comuni coinvolti. Scuole e parchi sono stati chiusi, anche a Firenze, mentre decine di persone sono state evacuate o isolate.
Come tante volte succede, è sempre più comodo quando uno guarda il proprio verticello girarsi dall'altro lato. Io personalmente l'anno scorso sono stato 2 settimane a spalare il fango, quindi so bene cosa voglia dire, cosa è successo a Campi Bisenzio, e mi viene solo da dire che non si è imparato niente, perché era una tragedia abitabile come tante. Mettere un'allerta rossa il giorno dopo o 2 ore dopo esonda un fiume non ha alcun tipo di senso, fare le allerte in generale non ha alcun tipo di senso quando basterebbe semplicemente pulire gli argini di un fiume. Non è stato un discorso di quantità d'acqua aduta, perché piove, ha sempre piovuto, pioverà, e non è quello che ha causato il danno. Il danno è stato causato dalla mancata pulizia e la mancata pulizia.
Allora, la conta dei danni a oggi non è stimabile, però sono danni veramente ingenti, grandi, grossi, perché noi abbiamo tutta la parte elettrica, abbiamo tutti i macchinari per la pasticceria, e non solo, abbiamo buttato via tantissima materia prima, e quindi è un problema abbastanza grosso. Ora, finché non si riesce a riasciugare tutto, a ripulire i motori dei macchinari. Purtroppo non si sa cosa può ripartire e cosa non riparte, ma sicuramente un 70% del materiale verrà buttato tutto via.
La situazione era veramente, come si è visto, penso, catastrofica. E abbiamo anche noi, insomma, io avevo 15 centimetri d'acqua, quindi comunque io ho avuto una gran fortuna, probabilmente, perché essendo chiusa per la mattina il bandone poi non mi ha riparato. Però insomma, io sono sestese da generazioni, una cosa del genere io non l'ho mai sentita raccontare da nessuno. E infatti, insomma, quando ci ha colto veramente tutti di sorpresa. I danni si stanno contando, perché ancora non si sa effettivamente cosa. Io, essendo una lavanderia, fortunatamente non ho macchinari perché lavo fuori, quindi i vestiti sono alti, però comunque quelli nella prima stanza li ho dovuti, sono danneggiati, vediamo se si riesce in qualche modo a recuperare. E niente, che le devo dire, siamo ancora un pochino tutti sotto shock. Devo dire che abbiamo avuto tanti volontari, tanti aiuti, questi ragazzi, tanti giovani, cioè in due giorni la piazza così non era immaginabile. Quello sì, tanti aiuti da persone come noi, insomma, siamo tutti un po' ancora così. Ora servono altri tipi di aiuti e spero arriveranno in qualche modo, perché cioè veramente anche per un'attività come la mia, io sono una ditta individuale, ho un negozio, può già immaginare le spese ci sono sempre, figuriamoci adesso. Speriamo che qualcuno ci pensi e che qualcuno comunque, insomma, faccia le valutazioni che deve fare, anche perché sinceramente, certo è retorica, ma voglio dire, forse un pochino più di attenzione su determinate cose. Cioè, questo fiume era dalla sera prima, era bello, è vero, mai sentito dire che il rimaggio sia uscito, però è successo, e quindi insomma qualcuno, io non voglio buttare la croce addosso a nessuno, per carità, perché non credo che siano cose che si fanno apposta, ma qui i tombini io non ho mai visto nessuno a pulirli, non ho mai visto nessuno a fare manutenzione del fiume. Non sarà neanche responsabilità di chi la doveva fare e non l'ha fatta, di chi magari l'ha fatta e è andato di fuori lo stesso, però insomma ora gli aiuti bisogna che arrivino, perché noi bisogna ripartire. Cioè, noi stiamo lavorando oggi, è da venerdì che lavoriamo ininterrottamente, perché dobbiamo riaprire, perché dobbiamo lavorare, non possiamo stare a aspettare la manna dal cielo, dobbiamo lavorare, oltre che lavorare abbiamo bisogno di essere ripagati da qualcuno che ancora non si sa chi deve essere e chi potrà essere, perché al di là di forse la combinazione di un modulo da riempire, non abbiamo sentito nessuno. No. È stato giustamente il sindaco venerdì, però venerdì eravamo tutti con la mimma fin qui, quindi non so. Ora si comincerà a contare danni sul serio e si spera che qualcuno risponda.
Allora, le 8:49, ribadiamo quando andrà in onda integralmente il podcast Cosa è successo domani alle 13:15, in replica poi la domenica alle 17:10, ma sono diventati davvero degli appuntamenti fissi nel nostro palinsesto del weekend, riascoltabile però anche integralmente su controradio.it, sull'app di Controradio e su Spotify. Tutto questo, Raffaele, in un contesto, dicevamo, di dichiarazione di emergenza regionale, attesa per una dichiarazione di emergenza nazionale in una ondata di perturbazione che parte da oggi e si spalmerà fino sicuramente a martedì, e che ci vede dunque in alta attenzione e aggiornamento anche su queste frequenze.
Adesso invece ci spostiamo a parlare di un'altra storia che riguarda Gaza, che riguarda anche Firenze, perché la madre e i bambini arrivarono l'anno scorso per essere curati al Meyer di Firenze e sono ospitati al condominio solidale Villaggio Novoli, che visitammo durante una diretta, una delle dirette di Controradio in esterna, e con un corridoio umanitario è arrivato anche il padre, è arrivato anche l'uomo, diciamo così, della famiglia, si sono potuti ritrovare in qualche modo a Firenze. Per cui facciamoci raccontare questa storia dal direttore area accoglienza e housing sociale del Girasole, che è la cooperativa che è al centro della vicenda Villaggio Novoli, Andrea Ricotti. Andrea, buongiorno, bentrovato e grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Avete in qualche modo preso in carico questa vicenda, innanzitutto umana, separati dalla guerra a Gaza, padre riabbraccia i figli, leggiamo anche dalle pagine interne della stampa locale oggi, l'uomo ha rivisto la moglie e i bambini, due di loro sono appunto in cura al Meyer al Meyer stanno valutando diverse terapie e anche la possibilità di arrivare a un trapianto. Vogliamo raccontare anche logisticamente quanto è stato l'impegno e quanto è stata la volontà per arrivare a un momento così importante?
Allora, innanzitutto c'è stata la volontà del condominio Villaggio Novoli, quella di dedicare alcuni appartamenti a situazioni sociosanitarie più particolari. Quindi noi in questo momento abbiamo tre appartamenti che accolgono tre famiglie con situazioni sanitarie dei più piccoli, dei figli magari più delicate. E in questa appunto c'era la famiglia palestinese che già fin dal primo giorno che è arrivata a metà agosto, il 14 agosto entrarono da noi attraverso il progetto della prefettura, ci fu chiaro a tutti che una delle cose essenziali e importanti era quella del ricongiungimento con il padre, ma come ben sappiamo tutti era impossibile in quel momento lì. Provammo già con il Meyer a fare una relazione attraverso anche la Croce Rossa Internazionale che descrivesse la necessità che il padre fosse presente e arrivasse anche lui a Firenze, però in quel momento con tutti i corridoi umanitari chiusi e l'impossibilità proprio di farlo passare sia dal nord che da sud, praticamente fu un passaggio a vuoto. E in tutti questi mesi però poi alla fine casualmente un mese e mezzo fa, durante un incontro via WhatsApp con il padre, all'equipe educativa e ai servizi sociali del Meyer, venne così l'intuizione di chiedere: senti, ma al padre stesso, ma non è che la relazione che abbiamo fatto da presentare tu non la potresti casomai far arrivare a qualcuno che dall'interno proprio della Cisgiordania o lì vicino può in caso mai facilitare la cosa? Ti interesserebbe avere la documentazione direttamente te? Lui disse: vabbè, proviamo. A quel punto via WhatsApp gliel'abbiamo passata e attraverso Kinder Relief siamo arrivati poi a avere una possibilità. All'inizio sembrava che questa possibilità arrivasse attraverso il corridoio umanitario di Rafa, cioè al sud dall'Egitto, quindi il padre si è spostato velocemente giù e invece il corridoio era completamente bloccato, lui è rimasto nella terra di nessuno fra l'Egitto e Israele per alcuni giorni, poi disperatamente si è riprecipitato a nord e in maniera molto rocambolesca è stato una delle ultime persone che quattro giorni fa è riuscita a passare dal corridoio umanitario prima che venisse nuovamente richiuso per la ripresa dei bombardamenti e delle ostilità. Quindi è stata un po' anche una situazione particolarmente, come dire, rocambolesca, veloce. Tutto si è svolto in maniera molto rapida, ecco.
Anche c'è una forte apprensione e anche però la capacità di rimodulare, no, i vari scenari per arrivare all'obiettivo. In qualche modo tutta la rete che è stata investita ha dimostrato una grande ostinazione.
Sì, assolutamente, anche da parte della prefettura. Eravamo tutti pronti veramente all'arrivo a fare in modo che questa persona riuscisse, il padre riuscisse ad arrivare da noi. Nel giro di 10 ore, cioè dalla sera del 18 marzo al pomeriggio del 19, tutto è cambiato. Sembrava che non dovesse più partire, invece un'ora prima che montasse sull'aereo ci hanno detto: è riuscito a passare, è sull'autobus, sta andando all'aeroporto. Quindi è stato un po'
funzionano così, quando funzionano, tra l'altro le notizie sono drammatiche, le notizie che arrivano lì dove si parlava di tregua, di fase 1, fase 2, purtroppo come temevamo non stiamo vedendo nessuna fase 2, anzi nel frattempo il quotidiano libanese Al-Akhbar annuncia che il presidente Al-Sisi, egiziano, si sarebbe detto disponibile ad accogliere 500.000 di profughi da Gaza. E questo in qualche modo poi va ad intrecciarsi con una serie di notizie in questo momento in secondo piano rispetto alla questione ucraina, per quello che riguarda la progettualità, diciamola così, per parlare con pudore, dell'amministrazione statunitense e non solo, in merito al futuro della striscia di Gaza, dove, ripeto, la situazione torna ad essere molto rapidamente estremamente drammatica. È una parte del vostro lavoro, una parte importante a Villaggio Novoli, quello di occuparsi anche di situazioni di questo genere, Andrea.
Sì, assolutamente, ma la cosa che vorrei anche risaltare è proprio il fatto che la mattina dopo, cioè ieri mattina quando si è svegliato, è l'incredulità. Cioè lui all'inizio proprio non riusciva a credere che da quel contesto drammatico, come avete detto giustamente voi, e che torna ad essere ancora di più tragico in questo momento, lui non riusciva ancora a fare un passaggio anche, come dire, mentale, di essere in un luogo completamente diverso, accanto alla famiglia e in un contesto comunque, come dire, che l'ha accolto benissimo. In questo momento c'è un condominio che sta facendo festa e quindi è anche comunque un messaggio di questo tipo in un momento così ancora più difficile o nuovamente difficile, era giusto sottolinearlo per noi, insomma.
E noi l'abbiamo voluto raccontare e condividere con il pubblico. Salutiamo e ringraziamo Andrea Ricotti, direttore area accoglienza e housing sociale del Girasole. Grazie per essere stato con noi.
È venerdì 21 marzo 2025, l'equinozio di primavera è iniziato già da una ventina di ore, quindi è iniziata la primavera nonostante l'allerta meteo che ci accompagna da oggi fino a martedì, soprattutto nella giornata di domenica. Tra due minuti arriva Gen Z, la puntata di quest'oggi, la voce ai ventenni di oggi sul futuro, con Chiara Belli ci sarà Leonardo Margarito, e la puntata di quest'oggi è dedicata a giovani e fuorisede via da Firenze, perché ce lo faremo raccontare proprio da una persona nata e cresciuta a Firenze e che si è iscritta ad un corso di laurea a Bologna, dove studia, vive da 5 anni, per cui cercheremo di capire i fuorisede che vanno via da Firenze e perché questo accade. Con Gen Z tra pochissimo, con Chiara Belli e Leonardo Margarito qui su Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Pensavo peccioli. Mentre la realtà si trasforma, per un weekend ci fermiamo ad osservarla e cerchiamo di capirla. Da venerdì 28 a domenica 30 marzo torna la kermesse a cura di Luca Sofri, con incontri e presentazioni per guardare le cose del mondo e dare nuove chiavi di lettura della contemporaneità. Ospiti: Gianfranco Carofiglio, Camilla Rasnovic, Lorenzo Mattotti, Beppe Servegnini, Francesco Piccolo, Michele Serra, Fabio Genovesi, Serena Dandini, Francesco Costa e tanti altri. Programma completo su pensavopeccioli.it.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Giava, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo, e a Bali, Tanah Lot, Ubud. Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Sempre i soliti sbagli. Senti, chiama un tassi, io non verrò.
Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo. Grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci del Controradio Club. Tracy Emin, Sex and Solitude. A Palazzo Strozzi, la più grande mostra mai realizzata in Italia, dedicata a una delle più famose e influenti artiste nel panorama contemporaneo. Oltre 60 opere che attraversano la carriera di Tracy Emin per un intenso viaggio sui temi del corpo, desiderio, amore e sacrificio. Tracy Emin, Sex and Solitude. Visita guidata sabato 29 marzo alle 11.30. Biglietto, prenotazione e auricolari scontati a 13 euro. Visita guidata in omaggio.
Sono nata il 21 a primavera, ma non so.
Sono nata il 21 a primavera. La Casa delle Donne a Firenze festeggia il primo anniversario con le voci delle poete, la musica firmata da Sigi Bear, Giuditta Scorcelletti, il collettivo Loredana, la politica per parlare di potere. Ed un trekking in cerca delle tracce di donne nel quartiere. Tutte le info su casadelledonnefirenze.it.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com. Controradio.
Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. There were times when I could have murdered her, but you know I would hate anything to happen to her. No, I don't want to see her. Do you really think she'll fall through? Do you really think she'll pull through?
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
9:04, sono ben felice di risalutare il mio compagno di viaggio in Gen Z, la nostra trasmissione dedicata ai giovani, per parlare anche di noi che non siamo più tali. Ben trovato Leonardo Margarito.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, ben ritrovati. Io super felice di essere qui tutti i venerdì.
Allora, abbiamo un ospite ed è molto attesa, perché la puntata è interessante dal punto di vista dell'esperienza che ci potrà raccontare. Ben trovata Sofia Mincolelli.
Buongiorno, buongiorno.
23enne, nata e cresciuta a Firenze. Dici tu due cose su Sofia.
Sofia è una ragazza oggi studentessa fuori sede, perché è andata a studiare a Bologna. Siamo stati insieme alle scuole superiori, quindi insomma ci lega un'amicizia di qualche anno, e insomma sarà una voce importante per un confronto proprio con la nostra città.
E allora, l'argomento di questa puntata è giovani e fuori sede, via da Firenze. Perché? Perché, come ci diceva Leonardo, Sofia, tu sei andata per scelta di tipo di corso di laurea a Bologna, dove studi e vivi ormai da 5 anni. Raccontaci questo allontanamento dal capoluogo toscano, che è così attraente per i turisti, ma forse poco a misura di Gen Z, diciamo spesso.
Esatto, allora io mi sono trasferita a Bologna 5 anni fa perché ho scelto un corso di laurea che a Bologna non c'è, perché studio
che a Firenze non c'è.
Che a Firenze non c'è, scusate. Perché studio medicina ma in lingua inglese. E quindi nel momento in cui ho scelto questo corso ho scelto di andare a Bologna, che era l'opzione migliore secondo me. Sono molto contenta della scelta, sono molto contenta di aver passato tutti questi anni a Bologna, mi sono innamorata della città e nulla, quindi ora almeno
quindi
per
una scelta
anno.
Dettata da un percorso formativo che non potevi fare qui.
Esatto, esatto, c'era l'opzione di fare il corso di medicina in italiano a Firenze, ero entrata, quindi ho avuto l'indecisione sul rimanere a Firenze o andare a Bologna fino all'ultimo, poi ho scelto di andare a Bologna.
Cosa spinge un Gen Z a non rimanere a studiare nella città in cui è nato? E questo da Sofia capiamo che è stata una scelta proprio di percorso formativo, però poi c'è anche tutto un altro versante, che è quello di vivere la città da studente fuori sede. Com'è Bologna?
Esatto, Bologna è stata la città principale proprio per questo motivo, perché c'ha la nomea, no, di essere l'emblema della città universitaria, ed effettivamente è una città a modello di studente. È una città in cui il centro storico e il centro universitario corrispondono bene o male, poi ovvio ci sono sedi un pochino fuori, disperate per la città.
Io la fermo già, sì? Il centro storico, Leonardo, il centro universitario corrispondono.
A Firenze sono due cose un po' si sta insieme.
No, proprio c'è stata una strategia di allontanamento.
Sì, sì, è stato, diciamo, è successo una cosa all'inverso, cioè mentre a Bologna si è cercato di far collimare queste due esperienze, invece a Firenze si è proprio cercato di esportarle fuori, no? Penso Novoli, Morgagni, quindi insomma si è cercato di portare fuori dal centro storico, e la domanda, no, che poi potrebbe sorgere spontanea è il perché si è cercato di svuotare in questa maniera così palese il centro storico delle sedi universitarie, che poi tra l'altro erano degli edifici bellissimi, storici della nostra città.
Altro aspetto che hai notato vivendo a Bologna che ti è piaciuto molto?
Ma allora, sicuramente è una città che ha i vantaggi che anche Firenze, secondo me, nel senso di dimensioni, organizzazione, mezzi, spazi verdi, cioè sono abbastanza simili, sono tutte abbastanza vivibili secondo me.
No, non sono grandissime,
esatto,
sono abbastanza misurative,
quindi è facile viverci. Bologna secondo me è più accessibile, ha più opzioni, diciamo, in cui insomma più opzioni anche per studenti, insomma, per quanto riguarda prezzi, alternative, diciamo, un pochino più
alla portata delle tasche di uno studente.
Esatto, esatto, questo sicuramente.
Ma in un mangiare fuori a pranzo?
Nel mangiare fuori a pranzo, nell'andare a bere qualcosa la sera, nel magari partecipare anche a iniziative gratuite, cioè tanti sconti di cinema. Tanti, insomma.
In realtà non c'è tutto questo rispetto a un'attenzione rivolta agli studenti, se ci pensiamo, o perlomeno non so come vivi anche tu, Leonardo, nei plessi universitari, ma se uno studente fuori sede vive la città e quindi anche il suo centro storico, di fatto si scontra con prezzi e iniziative prettamente e forse maggiormente per turisti.
Sì, hai ragione, Chiara, è chiaro che noi ci troviamo in una città che purtroppo sta vivendo da qualche anno questo flusso turistico esagerato, ma che non è un male assoluto, cioè non dobbiamo pensarlo come il male assoluto, ma dobbiamo pensarlo in un'ottica di equilibrio con quello che poi è il sostrato umano, sociale, culturale della città. Un ragazzo oggi a Firenze fa fatica a vivere, fa fatica a pagare un affitto, fa fatica a fare la spesa, perché a Firenze abbiamo visto anche negli ultimi dati, sono usciti proprio recentemente, è una delle città dove la spesa proprio pro capite di una persona costa di più, e quindi ovviamente ci sono delle spese. Questo innalzamento dei prezzi chiaramente è dovuto anche al turismo, che ha portato sicuramente anche ad alzare i prezzi, a sovrapprezzare secondo me alcune cose in maniera esagerata, e questo comporta che poi chi ne paga le conseguenze, oltre ovviamente alle famiglie in generale, sono anche per esempio gli studenti fuori sede. Io ho tanti amici e amiche che stanno a Firenze qui da fuori sede, insomma fanno sicuramente tanta fatica, perché poi sappiamo bene che ci vogliono tanti soldi per avere una piccola stanza per dormire, figuriamoci per poi mantenersela quotidianamente nel corso dell'anno. E questo sicuramente è uno svantaggio per la nostra città. Bologna, ecco, avendomi insomma avuto la possibilità di confrontarmi anche con Sofia, è una dimensione che su questo ha fatto bene in questi anni.
Sofia, tu hai mantenuto, immagino e spero, amicizie e relazioni anche su Firenze con tuoi compagni o compagne che invece sono rimasti in città. Che tipo di valutazioni vi scambiate?
Io ho tante amiche, insomma, che a Firenze si trovano molto bene, hanno intenzione di rimanere anche nei prossimi anni, stanno, insomma, cercando opzioni per rimanere a Firenze, perché comunque è una città a cui sono molto legate, come sono anche legata anche io, in cui si trovano bene, hanno trovato la loro dimensione. Ho altrettanti amici a Bologna, tra l'altro, che sono di Firenze e che la pensano un po' come me su certe cose, notano queste differenze.
Noi abbiamo una rubrica che si chiama Viola cerca casa, che affronta la tematica dell'abitare in particolar modo a Firenze attraverso testimonianze anche e con uno sguardo in particolare rivolto a chi vorrebbe tornare a vivere una città anche a misura di residenti ma anche a misura di studenti. Ora, non per entrare nel dettaglio, però che range di affitto hai tu su Bologna? Dove vivi, in una stanza, condividi un appartamento?
Allora, io vivo in un appartamento, lo condivido con altri due studenti, siamo in tre, sono abbastanza vicino al centro storico, sono un quarto d'ora a piedi, più o meno 20 di minuti a piedi dal centro, sono vicino all'ospedale, perché studiando lì era una zona comoda, non è una zona particolarmente residenziale, più di passaggio, però sono stata anche in un'altra zona molto più residenziale, mi ricordava più Firenze in realtà che Bologna, qui comunque mi sono trovata molto bene. Tendenzialmente anche i miei amici che conosco e sono fuori sede vivono in appartamento con altri studenti. Anche lì, in realtà, anche a Bologna la questione degli affitti è un po'...
Su che prezzi andiamo per una stanza?
Noi ce ne siamo 400 più o meno, escluse spese. Penso, poi sì. C'è chi paga 250, ha trovato l'affare della vita, e chi paga anche 650 al mese, quindi
è comunque, insomma, sono cifre importanti, sì. Però c'è sicuramente anche una maggiore offerta rispetto a una città, la nostra, sempre più vocata ad affitti brevi.
Spezzo una lancia in favore di Firenze, nel senso che sicuramente è vero che Bologna ha una dimensione più strutturata, è vero anche che su Firenze, non per paragonare le due città, perché sennò facciamo l'altra volta e qualcuno si offende che dico Firenze è la migliore del mondo, anche se tu lo sai, io lo penso, però sicuramente su Firenze c'è un po' più di difficoltà, una difficoltà ovviamente legata al, sicuramente abbiamo detto prima, al turismo, che ovviamente sai meglio di me, che abbiamo affrontato tantissime volte questo tema, purtroppo si predilige gli affitti brevi a un ragazzo giovane. Questo secondo me è un grande tema politico, e chi propose tempo fa di dire chi ha uno o più appartamenti nella città e invece di fare tutti affitti brevi, il secondo appartamento lo deve destinare a un ragazzo. Questa fu una proposta un po' polemica, ma che secondo me aveva un senso, no? Cioè il dire si abbassa magari un costo che può essere una piccola tassa, ma magari dare quell'appartamento a un ragazzo o una ragazza che viene fuori sé. Questo è un grande tema politico, una grande scelta politica, e qui si entra in un mega dibattito alto. Ecco.
Il dibattito è molto articolato e ci interessa anche l'opinione di Sofia rispetto alla sera. Ci parlavi di tante offerte anche da un punto di vista culturale, iniziative, anche spazi.
Sì, spazi per quanto riguarda la sera, per la vita notturna, sicuramente il centro universitario di giorno corrisponde anche un po' al centro universitario di sera, quindi
altra X che noi
altra mettiamo. Cosa che non è accaduta a Novoli, per esempio,
anzi
chiudo parentesi,
i collettivi o comunque la rete UDU ha ribadito anche in genzina esterna ai nostri microfoni quanto manchi uno spazio che sia piazza sociale oltre i tempi universitari.
Certo, quello era l'obiettivo di Novoli, che poi non si è realizzato.
Senti, vai. Sofia, torniamo su questo argomento dopo aver visto e sentito, perché siamo anche in diretta sui nostri canali cross mediali, dunque in Gen Z anche su Controradio TV, un contributo realizzato, un video realizzato per TIFF, il nostro canale video This is Florence, da Lucia Gemignani, che partiva dallo spunto del giro di vite sull'uso di alcol per quanto appunto riguarda la riforma del codice della strada, ma in realtà va a sondare il parere di giovani a Firenze per quanto riguarda la notte e la sera. Sentiamo.
gente ormai c'ha paura proprio di
prendere la patente,
cacchio, di stare bene.
Hanno paura di prendere la patente.
Come ha influito il nuovo codice della strada sulla vita notturna fiorentina?
Cioè, non esco, no, però alla fine sto più attenta.
Per evitare di incorrere in sanzioni, di solito le opportunità per tornare a casa da soli sani e salvi senza dover ricorrere ad un taxi sono due: o non bere, o bere e far guidare l'amico sobrio.
Di uno si sacrifica per la causa di tutti gli altri.
Uno dei motivi per cui accade è la mancanza di un servizio di trasporto pubblico notturno.
Se non sei servito la tranvia, dopo una certa ora l'autobus su gomma non c'è.
Ci sono proprio tutta una serie di problematiche per cui o mi sposto a piedi, che comunque non è il massimo della sicurezza, ovviamente, soprattutto in alcune zone, oppure per forza mi devo spostare in macchina.
In Brazil we have this legislation for a while now, but you have a Uber, taxi, Cabify, and then you can see what is more reasonable price.
Ma quali sono le nostre opzioni? A Firenze nel weekend muoversi dopo le due di notte senza un mezzo proprio è difficile. Ci sono le bici, i monopattini e i taxi. Soluzioni spesso non praticabili o convenienti per chi sta fuori dal centro città.
Io per esempio sto a Fiesole e dopo una certa ora ovviamente non potrei tornare a casa se non prendendo un taxi.
Cosa serve quindi alla notte fiorentina?
Soprattutto per i ragazzi, soprattutto per la sera, mettere più corse, più rapide.
Più apertura proprio, che sia di musei, che sia di mezzi pubblici, e che sia di incentivazioni creative in generale per i giovani.
Un esempio, sì. Club artistici o musicali dove i ragazzi si possono trovare e creare qualcosa e fare musica, fare arte, dipingere.
Chi va parcerato ovviamente deve essere cosciente delle proprie azioni e avere autocontrollo, ma anche la città stessa deve offrire servizi alternativi che possano incentivare chi vuole perseguire un comportamento corretto e divertirsi.
Servizi, la parola d'ordine è servizi, Leonardo, a partire dai trasporti nella fascia notturna.
Che è un vulnus della nostra città, perché ancora oggi si discute di questo servizio del trasporto pubblico locale la notte, ma resta appunto una discussione e poi nella pratica non si è tradotto in niente. Mi ricordo che in Gen Z lo scorso anno si fece proprio una puntata dedicata a questo e si propose addirittura all'allora assessore Giorgetti di valutare l'idea di estendere la tranvia fino alle 4 del mattino, se ti ricordi, perché era una cosa che avevamo notato anche, no, sentito da parte dei ragazzi nelle voci che avevamo raccolto lo scorso anno. Ed effettivamente è così. Io penso che Firenze sia una delle poche città europee, estendo il campo, che non ha un servizio pubblico la notte. Io ho avuto esperienza in quest'ultimo periodo di andare in altre città e mi sono accorto che questa cosa non esiste. Non so Bologna come funziona, ecco.
Bologna ha dei bus notturni, almeno nel weekend a me è capitato di prenderli anche alle 4 del mattino una volta, ma anche recentemente. Io non uso tantissimo i mezzi pubblici, mi sposto più a piedi per una scelta mia, però effettivamente l'opzione c'è.
Ti sposti più a piedi anche di notte e ti senti sufficientemente sicura?
Tendenzialmente sì, poi spesso non torno a casa da sola, ma quindi questo aiuta.
Però
sicuramente,
ecco, confermi un po' il fatto che una città viva in termini anche, esatto, di offerte culturali, di iniziative e di spazi rende sicura anche chi la attraversa.
Esatto, cioè è difficile passare e non incontrare nessuno, trovare tutto chiuso, cioè sempre per strada c'è sempre qualche locale aperto e qualcuno di conseguenza che passa.
Sofia, 23 anni, nata e cresciuta a Firenze, studia da 5 a Bologna, sei verso anche una specializzazione, in procinto di scegliere, e su questa scelta peserà anche il contesto urbano, cittadino?
Sicuramente, ancora sono abbastanza lontana dalla scelta, ma nel momento ovviamente passerà in primo piano la scelta della specializzazione e la città che offrirà le possibilità migliori. Lì, nel momento in cui Firenze e Bologna, su alcune magari scuole di specializzazione, offrono possibilità simili, in quel momento lì probabilmente valuterò in base alla città, alla qualità di vita.
Leonardo, tra i temi che noi abbiamo trattato e l'occasione di Sofia qui ci dà l'opportunità di tornare a parlare delle materie STEM o comunque delle materie scientifiche e delle giovani che accedono sempre di più, però poi si crea una sorta di imbuto nel momento in cui c'è una maggior professionalizzazione, soprattutto a fronte di incarichi, insomma più è importante quello che si va a fare, più i maschi, gli uomini prendono il campo. Sofia, ci racconti intanto perché questa scelta di medicina in inglese, aspirando a che cosa e con quale difficoltà?
Ok, allora, scelta di medicina in inglese, io ho scelto di fare medicina, ho fatto un anno negli Stati Uniti dove mi sono appassionata alla neurologia e ho quindi scelto poi di iniziare questo percorso qua. Ho scelto di studiare in inglese perché è un... avevo un po' l'idea di andare a fare esperienze anche fuori, non me la sono sentita subito alla fine del liceo anche perché era il periodo del Covid, ma volevo lasciarmi aperta questa possibilità. In più è un percorso che offre più proposte pratiche, diciamo, per quanto riguarda tirocini, e pensavo facilitasse anche un po' gli scambi, quindi è stata una scelta dettata principalmente da questo. E ora non so se rimane l'opzione di tornare a fare qualche esperienza all'estero, probabilmente anche durante gli anni di specializzazione, visto che il percorso è stato questo, e sono molto contenta della scelta, cioè penso che abbia, mi abbia dato tante...
Ci sono molte colleghe, hai molte studentesse con te ai corsi?
Ci sono molte colleghe, sì, ci sono più colleghe che colleghi, secondo me.
Pensi che nel sistema comunque debba cambiare qualcosa al momento in cui, insomma, andrete davvero a operare nel contesto lavorativo vero e proprio?
Penso debba sicuramente cambiare qualcosa. All'interno dell'università, secondo me, non si notano tante differenze, nel senso che è un sistema abbastanza giusto per quanto riguarda esami, riconoscimenti. Ho delle colleghe molto brave che hanno tanti riconoscimenti, tanto quanto colleghi maschi. Secondo me dopo si notano più certe differenze anche per quanto riguarda in specializzazione, in ambito, in ospedale, sono ancora percepibili certe differenze che spero si ridurranno andando avanti.
Allora, andiamo verso la conclusione, però torniamo al tema che ci ha portato a questa puntata di Gen Z, giovani e fuori sede, perché andare via da Firenze? Un po' abbiamo illustrato quelli che erano i pro e i contro, Leonardo, però io direi di chiedere a questo punto anche un consiglio a Sofia, all'amministrazione, ai vari assessori, alcuni dei quali sono tra l'altro molto giovani, quindi potrebbero recepire anche. Sofia, cosa consiglieresti? Cosa potrebbero fare? Davvero, tu avessi dei desiderata che potessero essere applicati a prescindere dai bilanci, dalle risorse e da quant'altro?
Ma io consiglierei di scegliere una zona facilmente raggiungibile, quindi che possa essere collegata bene con i mezzi anche in fasce notturne, o che sia raggiungibile ma anche in macchina con più posti auto, parcheggi, perché spesso il problema del centro è anche che se anche uno guida e non beve dove mettere la macchina, cioè quindi avere una zona facilmente raggiungibile con più opzioni proposte di locali la sera, che non devono essere per forza discoteche, possono essere anche semplicemente bar con più tavoline all'aperto, con anche prezzi magari un pochino più accessibili, quindi più opzioni in modo da...
Quindi lei sta chiamando in causa l'assessorato alla mobilità, l'assessorato al commercio, perché poi c'è tutta la questione dei ore, e l'assessorato alla cultura.
Sì, mi viene da lanciare una provocazione. Nel centro storico bisognerebbe fare un po' quello che io, quando ero ancora più piccolo e ingenuo, chiamai il quartiere del giovane, no? Cioè quel luogo dove sostanzialmente un po' magico, no? Dove dentro ci sono locali, situazioni dove i ragazzi e le ragazze si possono divertire. Perché, guarda Chiara, io lo voglio dire, cioè a Firenze ci sta questa paura del divertimento che io fatico a capire, nel senso, io sono un cittadino,
mi chiama brusio, divertimento mi sì, chiama
sì, però io posso dire una cosa,
tu sai, no, i titoli.
Lo so, noi abitiamo in un quartiere straordinario che è l'Oltrarno, tra l'altro anche Sofia sta in Oltrarno, quindi nel senso viviamo tutti e tre in Oltrarno, un quartiere centrale molto vissuto, lo sappiamo bene. Io capisco, perché noi siamo tutti e tre cittadini che abitiamo la città. Ed è normale che, nel senso, nel momento in cui siano alle 3 o le 4 del mattino, non è che uno può sentire fino alle 4 del mattino casino e ovviamente situazioni di schiamazzi eccessivi. Però che si pensi che alle 9 di sera ci sia il silenzio assoluto, ridico quello che ho detto tempo fa, uno va a abitare a Quaracchio Abruzzi. Però anche lì c'è da riportare.
Il quartiere del giovane, però, lo possono creare anche i giovani, no?
Certo,
trovandosi sì, in determinate situazioni e spostandosi.
La mia è una provocazione, perché ovviamente non è che voglio che un posto diventi solo per i giovani. La mia è una provocazione perché sicuramente i giovani spostandosi creano ovviamente delle situazioni, no? Penso, ne parlavamo prima di venire qui con Sofia, la manifestazione
manifattura, no? La manifattura è stato un luogo che era fino a qualche anno fa morto e ora è risorto grazie anche a tantissimi ragazzi che lì dentro ci stanno lavorando, operano in quel
certo.
luogo.
Ecco, tu Sofia, tornando qui, quando torni qui che zone frequenti di Firenze?
La manifattura è una zona che mi piace, io sono di Noltrarno, sto spesso anche in San Frediano, magari è una zona abbastanza viva. A me piace molto Sant'Ambrogio, la zona di Sant'Ambrogio, che però è un pochino più scomoda da raggiungere, magari a piedi è una mezz'oretta, un po' di più, con i mezzi faccio un po' più fatica, però queste sono un po' le zone
locali intorno al parco delle Cascine. O comunque le Cascine le vivi o no?
No. Quello è un peccato.
È un peccato per tanti motivi.
Quello è un gran peccato.
Ma su questo noi torneremo. Nel frattempo, Leonardo, ringraziamo davvero Sofia Mincolelli per essere stata ospite di questa puntata di Gen Z. Ci risentiremo e ci rivedremo il 4 aprile con un'assessora, giusto appunto, una giovane assessora, l'assessora Sparavigna, qui nei nostri studi. Lei ha la delega alla protezione civile, fra le altre, e parleremo di giovani e protezione civile, perché se dobbiamo spezzare una lancia nei vostri confronti, davvero la macchina del volontariato, proprio dei ragazzi e delle ragazze che da Campi Bisenzio nell'alluvione del 2023 a Sesto Fiorentino una settimana fa è stata davvero importante, noi la vogliamo valorizzare. Tutto questo in Gen Z. Grazie a Leonardo e grazie a Sofia.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
La guerra a Gaza. Nelle ultime ore l'aviazione israeliana ha bombardato la striscia da nord a sud. È la quarta notte consecutiva di attacchi. Continuano anche le operazioni di terra con le truppe che avanzano a Beit Lahia, ma anche a sud in direzione di Rafah. Dal Cairo intanto per ora non arriva nessuna conferma all'indiscrezione diffusa dalla stampa libanese. Il quotidiano Al-Akhbar ha rivelato infatti che il presidente al-Sisi si è detto pronto ad accogliere temporaneamente 500.000 di abitanti di Gaza in una città nel nord del Sinai nel periodo della ricostruzione della striscia. Per il Cairo si tratterebbe di un deciso cambio di posizione dopo che nelle scorse settimane tutti i paesi della Lega Araba si erano opposti allo sfollamento forzato dei palestinesi previsto dal piano di Donald Trump.
In Turchia sono proseguite in varie città anche nella notte le proteste contro l'arresto di Ekrem İmamoğlu, il sindaco di Istanbul, messo in custodia mercoledì per corruzione e terrorismo e ritenuto il principale rivale politico del presidente Erdogan. A Istanbul ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia, che avrebbe disperso la folla con proiettili di gomma e cannoni d'acqua. Le proteste sono proseguite fino a tardi anche a Smirne e ad Ankara, dove contro gli studenti sono stati lanciati gas lacrimogeni. Nuove iniziative sono state annunciate per i prossimi giorni negli atenei e in tutte le principali città del paese.
Sono oltre 1300 i voli già cancellati oggi all'aeroporto londinese di Heathrow dopo l'incendio scoppiato nella notte in una centralina elettrica. Centinaia di voli sono stati invece dirottati su altre destinazioni. Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, ha anche provocato un vasto blackout. L'aeroporto, il più importante della Gran Bretagna e uno degli hub più trafficati al mondo, resterà chiuso fino alla mezzanotte e secondo le previsioni si registreranno disagi a livello internazionale per tutto il fine settimana.
I nomi delle vittime di mafia sono parte della nostra memoria collettiva ed è nei loro confronti che si rinnova innanzitutto l'impegno a combattere le mafie. La mafia può essere vinta, dipende da noi. Tanti luminosi esempi ce lo confermano. E il messaggio della Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Le iniziative principali organizzate da Libera Avviso per Avviso Pubblico quest'anno si svolgeranno a Trapani, per le vie della città siciliana sfilerà questa mattina il corteo nazionale, poi come ogni anno ci sarà la lettura di tutti i nomi delle vittime di mafia.
È in corso da questa mattina lo sciopero del trasporto locale indetto dai sindacati di base. A Roma la protesta coinvolge la rete ATAC, le fasce di garanzie vanno dalle 17 alle 20. A Milano lo sciopero riguarda le linee ATM con fascia di garanzia dalle 15 alle 18. Poco prima delle 9 ATM ha comunicato che nonostante lo sciopero nazionale tutte le linee metropolitane sono aperte, i sindacati di base chiedono un aumento salariale di 300 euro. La riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di salario e la riduzione del periodo di guida oltre all'adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Sono le 9.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network. Lo sai che i vantaggi con Enel non finiscono mai? Vieni in negozio e avrai in regalo uno smartphone Samsung scegliendo Enel per luce e gas. Ti aspettiamo. Enel, dalla tua parte, sempre. Operazione a premi di Enel Energia valida solo per le offerte indicate nel regolamento e sottoscritte presso uno dei negozi aderenti all'iniziativa entro il 31 marzo 2025. Consulta il regolamento nei negozi.
DR5.0 unica. La puoi avere con il GPL al costo del benzina. Con il GPL risparmi fino al 59%.